Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione internazionale. Oggi vogliamo parlare di sud-est asiatico e per fare ciò ci serviremo di due libri molto interessanti pubblicati di recente. Il primo libro riguarda il Vietnam e ha per titolo Il cardinale Van Thuan, la forza della speranza. Il secondo libro invece parla della Cambogia e si intitola Ritorno in Cambogia. È descritto da una cambogiana, la giornalista Claire Lee, che appunto ha raccolto in alcuni volumi le sue esperienze di ex prigioniera dei campi di prigionia di Pol Pot. Ma andiamo per ordine e quindi parliamo innanzitutto del Vietnam. Questo libro, Il cardinale Van Thuan, la forza della speranza, è stato scritto da Anna Chiara Valle, che è una giornalista di Jesus ed è collaboratrice di Famiglia Cristiana. Il libro è stato pubblicato dalle edizioni Cantagalli di Siena e tratteggia la figura di un cardinale morto da poco, il cardinale François Xavier Van Thuan. Chi era quest'uomo? Nel 1975 era già arcivescovo di Saigon, la capitale allora del Vietnam del Sud, nonché nipote dell'ex presidente del Sud Vietnam Ngo Dinh Diem. Per 13 anni Van Thuan, l'arcivescovo Van Thuan, è stato tenuto prigioniero dai comunisti del Vietnam del Nord. Infatti, dopo aver vinto la guerra civile contro il Sud democratico, molti personaggi pubblici, fra cui appunto anche questo arcivescovo di Saigon, furono arrestati. Il regime comunista che si impose nel 1975 in tutto il Vietnam era quello esaltato dai mass media e dagli intellettuali progressisti occidentali. Ecco, sicuramente ci ricorderemo, per averlo visto alle televisioni, quelle manifestazioni di piazza contro gli Stati Uniti, quando si gridava e si esponevano striscioni contro la sporca guerra in Vietnam. Bene, in quel periodo l'arcivescovo Van Thuan fu accusato dai Viet Cong di essere servo degli imperialisti e fomentatore di disordini, e soprattutto di aver collaborato al complotto fra il Vaticano e gli Stati Uniti. In realtà fu arrestato innanzitutto perché appunto era un integerrimo arcivescovo cattolico, ma poi soprattutto perché suo zio era stato presidente. Lo zio era appunto il presidente Ngo Dinh Diem ed era un cattolico fervente, tant'è vero che aveva preso anche i voti nell'ordine dei Benedettini. In particolare, durante gli anni 60, lo zio dell'arcivescovo Van Thuan si era prodigato per accogliere oltre 1 milione di sfollati di vietnamiti che scappavano dal nord comunista e si rifugiavano nel sud democratico. Quindi, insomma, il destino di questo vescovo Van Thuan è stato di fatto segnato da questa parentela con lo zio Diem inviso ai comunisti. La guerra andò avanti, la guerra civile del 1973, dopo che praticamente gli Stati Uniti abbandonarono in fretta e furia il Vietnam del Sud per sottrarsi alla massiccia campagna mediatica contro di loro, iniziò appunto nel 1973 e si protrasse per circa 2 anni. Nel corso di questi 2 anni, dal 1973 al 1975, i Viet Cong del Nord conquistarono l'intero paese e da allora instaurarono in tutto il Vietnam la Repubblica Socialista. E fu così che appunto nel 1976 il vescovo Van Thuan fu arrestato perché le guardie rosse andarono a prenderlo a casa e soffrì un periodo di carcere molto molto duro, con ben 9 anni di carcerazione in cella di isolamento. Però anche quando era privato di ogni conforto, quando era addirittura torturato, questo vescovo Van Thuan comprendeva che proprio nel momento della massima debolezza umana si poteva fare qualcosa per il prossimo, per gli altri, e fu così che divenne anche in carcere un prezioso consolatore nelle sofferenze dei suoi compagni di prigionia. Non solo, attraverso dei minuscoli pezzetti di carta con una matita riusciva quasi miracolosamente a mandare appunto dei piccoli messaggi, dei piccoli bigliettini all'esterno, e così riusciva a mantenere un contatto con quei pochi fedeli vietnamiti che ancora non erano stati imprigionati e che quindi sfuggivano alle autorità di polizia. E così piano piano questo vescovo Van Thuan è diventato famoso non soltanto nel Vietnam ma in tutto il mondo. Ecco, la fede e la speranza vissute da lui in modo eroico, una speranza possiamo dire contro ogni speranza, perché ogni giorno subiva angherie di qualsiasi tipo, si accompagnavano a grandissime sofferenze. Basti pensare che i suoi carcerieri, viene scritto nel libro, si divertivano ad umiliarlo per cercare di spezzarne la resistenza. Viveva in condizioni drammatiche, tant'è vero che la cella era talmente piccola che lui non riusciva ad alzarsi. La stanza infatti era stretta, talmente stretta che riusciva a fare appena in piedi 2 o 3 passi. E quindi tutto ciò gli costava molto fatica, però era l'unico modo per non crollare definitivamente. Poi i guardiani erano ogni giorno più crudeli e ogni pretesto era buono per maltrattarlo, e il sadismo aumentava quando si avvicinava il giorno dell'interrogatorio. Finalmente fu liberato nel 1988, quindi dopo circa 12-13 anni di prigionia, e finalmente più tardi, dopo qualche anno vissuto ancora in Vietnam, Van Thuan fu chiamato a Roma, dove il Papa Giovanni Paolo II gli affidò la presidenza del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ecco, un dicastero vaticano, e poi ancora nel 2001 lo nominò cardinale. Il cardinale Van Thuan quindi è morto il 16 settembre 2002. Però già dopo pochi anni, esattamente 5 anni dopo la sua morte, è stato avviato il processo per la sua beatificazione. E la vita di quest'uomo pare che sia veramente stata santa, proprio in particolare per la sua testimonianza sempre a favore della speranza. Lui diceva: sperare si può sempre, anche nei momenti più difficili della vita, a qualunque costo. E non a caso Benedetto XVI, il nostro pontefice, ha voluto espressamente ricordare questa figura di sacerdote, di vescovo e di cardinale nella sua ultima enciclica sulla speranza, La Spe Salvi. Proprio ha voluto espressamente ricordare il cardinale Van Thuan come un esempio di uomo che anche nei momenti più drammatici non è crollato, ma ha saputo aspettare, ha saputo sperare con grande coraggio, confidando nella provvidenza di Dio. Ecco, dal Vietnam adesso passiamo alla Cambogia, servendoci di un altro libro di cui avevamo parlato all'inizio, il libro della scrittrice Claire Lee, che ha per titolo Ritorno in Cambogia. Come sappiamo, Vietnam e Cambogia sono paesi confinanti, sono due paesi del sud-est asiatico che insieme al Laos circa appunto 30 anni fa subirono la tragedia della guerra e soprattutto la tragedia del totalitarismo comunista. Totalitarismo comunista che continua ancora oggi, sia pure in forme più moderate, meno esasperate, rispetto ovviamente ai primi anni della dittatura dei Viet Cong in Vietnam e dei Khmer Rossi in Cambogia. Ecco, una di queste vittime della Cambogia e dei Khmer Rossi è stata appunto questa autrice, Claire Lee, che aveva giurato a se stessa di non far rientro mai più in Cambogia una volta che fosse riuscita a scappare. Ed effettivamente, dopo essere stata nei campi di lavoro per 4 anni dei Khmer Rossi, nel momento in cui i vietnamiti entrarono in Cambogia per mettere fine al regime sanguinario dei Khmer Rossi, sostituendo un comunismo diciamo più moderato con quello estremista dei Khmer Rossi, Claire Lee riuscì effettivamente a scappare, a lasciare la Cambogia e a rifugiarsi prima in Thailandia e poi in Francia. E quindi ha scritto alcuni libri in cui ha condensato i suoi ricordi. Ecco, l'ultimo suo volume si chiama Ritorno in Cambogia, è pubblicato dalle edizioni Pauline nel 2008. E da lì presenta al lettore il resoconto di questi suoi recenti viaggi. Claire Lee è nata in Cambogia e apparteneva all'alta borghesia. Si laureò in diritto e filosofia, diventando prima insegnante in un liceo e poi funzionaria nel Ministero dell'Educazione. Tutto questo nella Cambogia precomunista, perché nel 1975, con la vittoria dei Khmer Rossi, venne appunto deportata in un campo di lavoro dove quotidianamente era costretta a lavorare per tantissime ore al giorno in condizioni disumane, tant'è vero che molti suoi compagni non riuscirono a resistere e morivano giorno dopo giorno appunto in questi campi di rieducazione. Nel 2002, dopo appunto essere fuggita in Francia, dopo aver vissuto per diversi anni in Francia, dopo essersi fra l'altro convertita anche dal buddismo al cattolicesimo, nel 2002, a quasi 25 anni di distanza, Claire Lee ha il coraggio di ritornare in Cambogia per visitare, per ritrovare i luoghi che l'avevano drammaticamente colpita e segnata. Affronta così la paura e ritrova la sua casa, da tempo espropriata da molti funzionari dei Khmer Rossi. Ritrova addirittura alcuni suoi compagni del campo di lavoro e di rieducazione, qualche familiare sopravvissuto alle purghe dei Khmer Rossi. Riesce a ritornare sui luoghi in cui furono uccisi sia suo marito che suo padre. E poi visita anche quelli che sono gli attuali musei, dove ci sono dei giganteschi ossari che raccolgono appunto tutte le spoglie mortali, gli scheletri, delle vittime del genocidio comunista dei Khmer Rossi. Ecco, quindi questo libro costituisce un documento davvero interessante sulle conseguenze del genocidio dei Khmer Rossi, che hanno lasciato una diffusa povertà materiale e spirituale, ancora oggi non risolta, perché anche con i nuovi governi neocomunisti, ancora oggi in Cambogia c'è una grande miseria. Basti pensare che un dollaro equivale ad una giornata di lavoro, e basti pensare che anche chi lavora per esempio come professore nella scuola è costretto comunque a fare l'autista o il tassista o altri lavori del genere per poter sfamarsi e raggiungere, diciamo, quel minimo di autosufficienza, insomma, per sopravvivere nella vita di ogni giorno. Bene, quindi nel corso di questa trasmissione abbiamo parlato della triste eredità lasciata da Viet Cong in Vietnam e dei Khmer Rossi in Cambogia. Ecco, concludiamo ricordando che appunto ancora oggi non ci sono più né i Viet Cong né i Khmer Rossi, però si trovano, diciamo, i post-comunisti, i neocomunisti, tant'è che il Vietnam è tutt'oggi una repubblica popolare ufficialmente socialista che assegna al Partito Comunista il ruolo guida. E in Cambogia invece, anche se si è assistito a qualche timido segnale di cambiamento e di apertura ai processi democratici, il governo è comunque retto dai filo-vietnamiti del Partito del Popolo Cambogiano, il PPC. Le ultime elezioni in Cambogia ci sono state nel 2003, ma come hanno notato delle organizzazioni che si occupano dei diritti umani e civili, come lo Human Rights Watch, ecco, sono state elezioni in realtà caratterizzate da brogli elettorali, da intimidazioni, dalla confisca dei beni a danno dei sostenitori dei partiti democratici di opposizione. Quindi possiamo dire che questi 30 anni di storia in realtà non hanno purtroppo consentito di vedere ancora una nuova stagione di democrazia per questi paesi, Cambogia e Vietnam, del sud-est asiatico. E in sostanza, dunque, si è ancora ben lungi da una nuova realtà democratica. Ecco, con queste riflessioni salutiamo i nostri radioascoltatori e terminiamo la puntata di oggi. Grazie a tutti dell'ascolto, a risentirci.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.